Domani c'è Napoli-Como, prove di fuga da parte degli azzurri, scelte già definite, confermata la formazione che ha vinto col Monza.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro
ed Emanuela Castelli, per la gioia del suddetto Dario.
Sì, assolutamente.
Oggi e domani insieme. Ma, Dario,
pure domani. Ah.
Allora, il tuo amore, la tua felicità da 1 a 10 che livello tocca?
Capito, no? 250, assolutamente. Invece ecco, il numero giusto per interagire con noi è sempre quello: 339-666-9990, WhatsApp, anche vocali, per dire la vostra anche su quello che diceva Conte. A Canisciun e Fessa, a chi si riferiva? La Juventus, probabilmente. Aggiuntoli, che ha messo dentro il Napoli già 10 giorni fa in quell'intervista al Corriere della Sera, dicendo appunto che Inter e Napoli sono le favorite per lo scudetto. È giusto che Conte abbia parlato in questo modo a Canisciun e Fessa? Chi ha voluto la bicicletta deve pedalare anche forte.
Chissà se Giuntoli sa pedalare forte come ha detto Conte. Credo di sì, però speriamo di pedalare più forte noi.
Eh sì, assolutamente. E allora, prova di fuga da parte del Napoli contro il Como, formazione confermata al 99%, un piccolissimi dubbi su Spinazzola, ma le indicazioni, abbiamo sentito anche prima il nostro Pasqualetina, ci danno solo per un Napoli che stasera va in ritiro, esatto, che gioca con la stessa formazione scesa in campo col Monza, per battere il Monza. Vorreste vedere novità, vorreste vedere Neres, vorreste vedere altre soluzioni?
Allora, guarda Dario, Neres è sicuramente un calciatore che merita attenzione, tra l'altro abbiamo visto spacca le partite, non vorrei che finisse nel pregiudizio in cui era precipitato lo stesso Mertens, che poi con Sarri fortunatamente si è scrollato di dosso questa etichetta. Però io al momento a Politano non rinuncerei mai, e credo che non ci rinuncerebbe neanche Conte, per come ne ha parlato dopo Napoli-Monza.
E allora parliamo di Napoli-Como, lo facciamo con il collega di DAZN, Ricky Buscaglia. Ciao Ricky, bentrovato.
Ciao, bentrovati a tutti.
Buongiorno.
Grazie davvero per essere con noi, caro Riccardo, anche perché insomma tu hai, tra le altre cose, hai commentato anche una gara del Como che viene da un settembre speciale: pareggio col Bologna, vittoria a Bergamo con l'Atalanta e vittoria appunto contro il Verona, squadra che gioca, forse lascia qualche spazio in più rispetto alle cosiddette piccole, ma che è pericolosa sicuramente in questo duo Nico Paz-Cutrone, e non solo, sbaglio a dire queste cose?
No, è una squadra che gioca come, e lascia anche giocare, filosofia completamente spagnola. È più o meno il calcio che ha praticato per tutta la vita Fabregas, applicato a una squadra che ha una qualità a centrocampo con quel triangolo Sergio Roberto, Perrone, Nico Paz, clamorosa. Ha una qualità che possono sognarsi squadre che ambiscono a lottare per l'Europa. È una formazione quindi studiata, pensata anche dal punto di vista filosofico, per poter dare a Fabregas l'opportunità di esprimere le proprie idee calcistiche, prendendosi dei rischi calcolati. Ci sono i pro e i contro. I pro è una squadra veramente anche affascinante, onestamente molto bella da vedere e discretamente pericolosa. Il contro è che dietro onestamente ancora
balla.
Ricky, un Napoli in crescita che sta trovando i suoi equilibri tra fase offensiva e fase difensiva, contro un Como che gioca e lascia giocare, dicevamo. Che partita ti aspetti da parte del Napoli di Conte?
Attenta, concentrata, umile, soprattutto quest'ultimo aggettivo deve essere la chiave, esatto, la chiave di lettura. Se il Napoli fa una partita umile contro il Como, ha eccellenti possibilità di portare a casa i 3 punti. Se qualcuno pensa di giocare contro una piccola che basti 60-70%, va incontro a una sera pazza.
È vero.
Sì, tra l'altro Ricky, è chiaro che tutti noi pensiamo che Conte, che è un martello, che è uno sempre sul pezzo, sta appunto martellando i propri calciatori su questo argomento, non sottovalutare il Como eccetera eccetera, però se vogliamo il Napoli in questa fase di ricostruzione mentale più che tecnica, o non solo tecnica, deve capire che la gara col Como può essere appunto quello step a cui faceva riferimento Conte, di crescita di mentalità. Se il Napoli pronti via e affronta come col Monza, col Palermo, anche in Coppa Italia, con un primo tempo aggressivo sicuro e autorevole, allora siamo a buon punto, perché il rischio è davvero che il Napoli, che ha avuto questo piccolo vizio anche nei momenti migliori, di essere un po' indolente, un po' lezioso, c'è sempre.
Sono molto d'accordo. La partita col Como, secondo me, è un esame mentale prima ancora che tattico, anche perché sono molto schietto e sincero, dal punto di vista tattico vedo enormi vantaggi per il Napoli, ma enormi. Però deve esserci una mentalità corretta, passa tutto dalla testa ed è uno step di crescita, di continuità, di rendimento mentale, anche perché dei cali, onestamente, visto il calendario che ha la formazione di Conte, paragonato soprattutto a chi anche questa sera è impegnato in Europa, i cali non sono ammessi quest'anno, non esiste, e quindi lo step di crescita deve essere quello. E ripeto, con una partita seria, concentrata e umile, il Napoli ha eccellenti possibilità di portare a casa tre punti e di proseguire lungo il suo percorso, perché Como, ripeto, ha tantissima qualità, ma è costruito per fare il passo avanti, non quello dietro, e l'equilibrio in questo senso ancora non l'ha raggiunto.
Parlando proprio di equilibrio e andando a guardare un attimo la classifica di Serie A, e diciamo, si vede come questo campionato sia partito in maniera molto equilibrata. C'è una Juventus però il cui dato dei gol subiti spicca, no? Perché è ancora fermo a quota zero. Conte ieri l'ha ripetuto, la difesa è importantissima, vince il campionato chi subisce meno gol piuttosto che farne di più. Che cosa ne pensi, e pensi che questo campionato sarà equilibrato fino alla fine, oppure poi ci sarà per distacco qualcuna che si riuscirà ad imporre?
Sulla legge dei gol ho detto una verità sacrosanta, è una regola non scritta al campionato italiano, ma basta andare a vedere gli ultimi 20-30 sì, campionati, ed è nettamente superiore alla maggioranza di squadre che ha vinto il titolo con la miglior difesa o una delle migliori due del campionato rispetto a chi ha avuto l'attacco migliore. La famosa vecchia frase, no? L'attacco fa vendere i biglietti e la difesa fa vincere le partite. E quindi questa è una sacrosanta verità. Sull'equilibrio del campionato, sì, possibile che sì, anche se sono partite veramente piano, le grandi, ma siamo anche in una stagione particolare, un'estate molto profonda tra sì, europei, Coppa America e Olimpiadi, e la prima annata con il mega girone di Champions League ed Europa League, che è stato approcciato da qualcuno anche con prudenza e con una preparazione di un certo tipo. Quindi è un'annata veramente particolare. Io continuo a credere che, come sempre, il campionato si giocherà in primavera, però ecco, non vedo una squadra che strappa e scappa via. Possono esserci magari dei margini di punti, ma poi facilità anche a rientrare. E come spesso, per non dire sempre, è accaduto, le coppe alla fine faranno la differenza.
Grazie.
È vero. Caro Ricky, ci seguiamo in Fiorentina Milan, giusto, questo weekend?
Sì, sono là, mi trovate là.
Insieme al grande Andrea Stramaccioni, salutiamo, grazie a Ricky Buscaglia.
Grazie davvero.
Grazie, un abbraccio ragazzi.
Ciao Riccardo, grazie davvero e complimenti per la tua grande professionalità anche nella telecronaca. Nel frattempo, i vostri messaggi. Allora, Canis Unifis, ha detto anche bene, perché essendo poi uno meridionale, effettivamente anche quando disse amma fatica, disse bene anche in questo senso, essendo un pugliese. Insomma, il dialetto pugliese non è così lontano da quello campano, e soprattutto c'è una familiarità, no, con il dialetto, anzi con la lingua napoletana. Ascoltiamo cosa ha detto appunto ieri in conferenza Antonio Conte su questo punto.
Qualcuno ha voluto la bicicletta, adesso deve iniziare a pedalare. E a Napoli si dice a canisci un FS. Quindi quando parliamo di pressione, se qualcuno pensa di metterci pressione a noi, ecco, che pensi alla pressione che si deve mettere da soli, perché qualcuno, ripeto, ha voluto la bicicletta, adesso deve pedalare.
Eh sì, deve pedalare, e allora perché anche con Gianluca Gefuni prima in Forza Napoli sempre, lo salutiamo il nostro Gianluca, si è parlato anche di questi aspetti del riferimento di Conte alle società che hanno maggiore monte ingaggi, eccetera eccetera. Invece noi vi chiediamo, il Napoli può subire le pressioni domani sera giocando da capolista contro il Como, o qual è eventualmente l'insidio, oppure non c'è proprio? Al 339-666-9990, anche perché arrivano i messaggi, moltissimi, a molti per Manuela, devo dirlo, perché
grazie
Manu. Così ti chiama Manu. Devi dire a Dario che la tua presenza porta un fascio di luce alla trasmissione.
Bravo, ma Giovanni, a Dario dobbiamo dirlo, perché lui che si lamenta.
Non è che può dirlo lei, almeno non dovrebbe, spero, non sia così presuntuosa, non lo è.
Non lo so.
Ovviamente, più tu lo puoi dire, caro Giovanni. Oggi la Castelli è come il Napoli, splendida.
Grazie.
Vedi, Emanuela, vabbè, stai proseguita, figurati.
Mario Palligiano non è d'accordo, vedi, sento versi quasi da zoo nelle cuffie, è vero Dario?
Esatto.
Però, tornando a cose molto più interessanti, ovvero il Napoli, che sta a cuore a tutti noi. Dario, tu invece che cosa ne pensi in merito alla domanda che hai posto ai nostri amici ascoltatori?
Penso quello che dicevo un po' prima in forma di domanda a Ricky Buscaglia, cioè effettivamente il Napoli ha sempre avuto qualità tecniche, oddio, la squadra più fisica adesso con Buongiorno, Lukaku, McTominay, eccetera eccetera, con l'impostazione di Conte, questa tendenza a essere un pochino leziosa perché è molto tecnica in molti uomini. Quindi io spero che domani invece parta in modo dritto all'obiettivo, com'è il Napoli di Conte nelle sue versioni migliori, nelle porzioni di partita, cioè di avere in chiaro l'obiettivo di vincere la partita e eventualmente anche di congelarla stile Napoli-Monza, e non di dire siamo i primi, siamo i più forti, il tacchetto, il tocco in più, il passaggio in più, invece di andare dritti alla meta.
Guarda, io penso che questo
quindi
rischio
non le pressioni ma più questo aspetto qui,
questo rischio penso che con Conte sia difficile che il Napoli lo vada a correre, perché io vedo un Napoli in profonda trasformazione, non solo io, lo vediamo chiaramente tutti, un Napoli in profonda trasformazione, molto più cinico, molto più concreto. Era quello che era sempre mancato al Napoli, seppur bellissimo anche di Sarri e di Spalletti, quella concretezza, magari anche quel risparmiare qualche energia quando la partita lo consentisse. Questo nuovo approccio mi sembra comunque molto proficuo, staremo a vedere ovviamente perché è prestissimo per trarre delle conclusioni, però domani contro il Como penso che il Napoli debba mantenere fede a questa concentrazione che tra l'altro Antonio Conte ha voluto ribadire proprio con il ritiro pre-gara di questa sera.
Non a caso Sergio scrive, per esempio, il Como non è da sottovalutare, gioca bene le ultime tre partite e meritava di vincerle tutte. Poi con il Conte il problema della concentrazione non l'avremmo mai, purtroppo Giuntoli si sta mogizzando, speriamo non in toto, Antonio da Napoli. E poi ha tanti altri messaggi che leggeremo tra poco, perché corriamo in pubblicità, anche perché tra un po' arriva lui, Enrico Fedele. Quindi domande al 339-666-9990 al nostro direttore
non
Enrico
Fedele.
Non
mi stai facendo più chiudere i blocchi,
infatti, poi
questo è un problema
serio.
339-666-9990, scriveteci per rivolgere le vostre domande ad Enrico Fedele, a tra pochissimo.
Marte Spotlight.
Pressione sì, pressione no, quasi mettere Under Pressure, magnifico.
Bellissimo.
Capolavoro di Queen con David Bowie, ovviamente. Però obiettivamente è chiaro che si parla di Napoli Como, questo lo sappiamo. La squadra in forma, quella d'Ariana, però chiaramente inferiore al Napoli. Ma la pressione c'è o non c'è? Fa bene o non fa bene? Sarà gestita nel modo giusto oppure il Napoli sta ancora in questa fase di trasformazione e ricostruzione contiana?
C'è Gigi che risponde al 339-666-9990 a questa tua domanda, dice: per quanto riguarda il Napoli, secondo me la pressione non ci potrà mai essere, perché è una squadra abituata, con giocatori abituati che hanno già vinto o che sono stati in squadre blasonate, quindi penso che non ci sarà nessuna forma di pressione. Vediamo che cosa ne pensa il direttore.
Sì, il Napoli è sotto pressione per la gara di domani. Direttore Fedele, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Direttore, buongiorno.
Ciao, già Manuela. Ci sono le scaramucce, direttore, Conte che dice canescine fesse, pedali, chi ha voluto
allora,
la bicicletta.
Allora io vi ho già detto una cosa, la ripeto, non me la chiedete più. Tutti noi, quando io ero in attività, ovviamente oggi, soprattutto allenatore e dirigente, quelli che dicono non sono verità.
E siamo d'accordo.
Andiamo.
E vabbè, sì, cioè la calcio
allora,
bugia disse in modo chiaro.
Non le commentiamo.
No, io vado su un altro aspetto, direttore, perché il Napoli affronta. L'altra volta affrontò per ultima la partita, il Monza in particolare, e sapendo che vincendo sarebbe passato in testa, per quanto la sesta giornata sia un discorso relativo. Ora è il primo a scendere in campo. Per lei può avvertire le pressioni al primo posto? Oppure
no, ma guarda, tutto quello che diciamo adesso potrebbe essere sconfessato tra quattro domeniche. Io vorrei, però mi rendo conto che i giornali, i social, le televisioni, le radio e tutto, anche noi abbiamo il dovere di fare un commento, perché abbiamo bisogno di gente che ci segue. Bene, allora io dico a questa gente che non ci facciamo illusioni, né andiamo in depressione. Noi dobbiamo aspettare fine novembre. Quando è fine novembre sapremo veramente il Napoli di che passo è fatto, perché fino adesso abbiamo avuto un calendario in grande difesa, non abbiamo fatto delle grandissime prestazioni, tranne qualcuno, e quindi abbiamo bisogno di una conferma, visto che non esiste una squadra leader, non esiste un ammazza campionato, e quindi potremo, a patto che io poi ho una mia idea sui giocatori, Lukaku migliori e che faccia 20 gol. Se Lukaku migliori e fa 20 gol, così come stiamo vedendo, che se fanno gli attaccanti della Juve, dell'Inter i gol, le partite si vincono, se noi non facciamo una cosa del genere, con un giocatore che deve essere l'ago della bilancia. Quindi noi a novembre diremo e faremo delle valutazioni poi sui singoli
detto,
giocatori.
Io dico inizio dicembre, mi aggiungo
sì, hai ragione,
perché il Napoli farà quel poker di partite, anzi diventano sei partite importanti.
Poi sulle caratteristiche dei giocatori, quello basta vedere di 3 minuti per chi fa questo mestiere, allora molti si esaltano, io mi mantengo sul mio, perché oramai abbiamo visto questi giocatori nuovi, il Napoli ha una batteria di esterni che fa paura, ma purtroppo con un Politano in questa maniera non è che si può scalzare. Con Andissà in questa maniera è stratosferico, il Napoli è in una ottima condizione fisico-atletica, poi la gente a Marcantonio, sai, noi senza Marcantonio, no, Marcantonio.
Lukaku?
McTominay.
Giusto.
McTominay. E non sei sul pezzo, Sarnatale.
No, non l'ho capito subito.
McTominay è un giocatore fisicamente importante con dei limiti nel breve, però ho l'idea dell'inserimento, però ripeto, solo con McTominay noi faremo dei gol, ma senza Lukaku noi non possiamo vincere il campionato.
Senza il miglior o quasi miglior Lukaku, questo è il concetto.
Invece, Manuela, restando alla partita di domani, perché è giornata di vigilia, secondo lei qual è l'aspetto del Como che il Napoli deve temere di più, e soprattutto invece su quale punto di forza dovrà far leva il Napoli?
Ma allora ti ripeto, il Como è una squadra che gioca e lascia giocare. Quindi lasciando giocare.
Scusa direttore, è una notizia importante che riguarda la Serie A, chiaramente, perché Bremer lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio.
Ma si vedeva ieri come si è girato.
Sì.
E questa è una grandissima perdita per la Juve. Sì, grandissima.
Un giocatore
perché
vero
era l'architrave della difesa. E quindi è finito il campionato quasi.
Quindi 4-5
tieni presente, questa è una gravissima, come ti devo dire, gravissimo infortunio che penalizza la Juve in quello che era la parte, diciamo,
è vero che Kalulu, Danilo, Gatti sono ottimi
sì,
però lo stesso, Bremer
ha un'altra aggressività, Bremer non è un giocatore che quest'anno si sta facendo vedere, già col Torino
assolutamente un grande difensore, è un grosso handicap per la Juve.
Quindi ti ripeto, per rispondere poi a Emanuela, il Como rispecchia la filosofia di Fabregas, che senza aver paura affrontare a viso aperto il Napoli in questo momento non credo che sia una cosa piacevole. Magari soffriremo un poco perché loro hanno un palleggio barcellonesco, però alla fine io credo che noi abbiamo i giocatori, oggi la differenza, carissimi amici miei, voi che conducete, amici che ci seguite, dipende da chi fa l'uno contro uno. Se avete giocatori che nell'uno contro uno fanno la superiorità numerica, si vincono le partite. Avete visto ieri la Juve, il figlio che era nella bandiera, era ancora nella pancia della mamma. Questo ragazzo che a un certo punto ha inventato qualcosa.
È molto più tecnico del papà, è vero. Sergio Conceição era una grandissima ala.
Sergio era la mezza alla destra, io l'ho avuto con me.
Francisco
è
più tecnico.
Però non era un goleador, era più un preparatore. Esatto. Era un giocatore più offensivo, una vecchia ala. Il figlio invece è un giocatore, è una vecchia ala, però ha nel dribbling, nella rapidità, anche perché il papà era un poco più alto, ma questo fa della rapidità la sua arma migliore,
sì, tecnico,
e può essere devastante. può essere devastante.
Direttore, a proposito di Ali, c'è Arturo che le chiede: ma quando giocherà Neres secondo Fedele?
È difficile che possa giocare al posto di Politano in questo momento, anche perché non dà quella copertura sufficiente che la catena di destra, in questo momento la catena di destra del Napoli mi fa ricordare la catena di sinistra di una mamma si sta in fine, cioè è l'asse che sfonda, su questo non c'è ombra di dubbio. Ma per poter fare questo non solo devi avere una sincronia di movimenti, deve avere anche un'attitudine alla conquista della palla. Neres è un giocatore che è un fulmine, è un lampo, mi senti?
Sì.
Però se tu vai a vedere ha fatto degli assist, ma soprattutto in ogni partita o segna o sfiora la rete.
C'è una domanda anche particolare, Carlo scrive: mediamente un calciatore quanto prenderà di pensione? Mi pare che il massimo che può prendere sia sui 3.500 euro al mese, mi sembra, o sbaglio direttore?
Che cosa?
La pensione per i calciatori, mi sembra che il massimo, in base all'ingaggio ricevuto, ma massimo 3-5 al mese.
No. Allora devi sapere che esiste un massimale.
Questo dice il massimo.
Sì. Ma non esiste a 500 euro, Cioè tu puoi pigliare pure
3.500.
Sì, grosso modo. Che cosa in più adesso è aumentato? Anche perché quella effettiva dello Stato vai su questa pensione. Tieni presente però che ci sono al lato, poi molto spesso
noi
che siamo stati in dei fondi di accumulo.
Vabbè, quello è un altro discorso. Io penso che Carlo si riferisse a quello pubblico.
Ma più di tanto non puoi pigliare.
Più di tanto 3-5 non puoi pigliare. Io sono 3-5-4, me lo disse un calciatore, era un ex calciatore, ovviamente. Ovviamente, però, significa che non tutti prendono questa cifra, perché quelli che hanno ricevuto nel corso della carriera stipendi inferiori, penso che
in Serie A quasi tutti pigliano questo,
esatto, in Serie A sì,
sono
ma in
serie quelli
C,
delle serie inferiori che sono tanti,
infatti non ci arrivano proprio neanche a volte,
no, 1.500, 1.200, 1.700,
è vero.
Rispetto a quanto prendevano in carriera, io parlo dei giocatori chiaramente,
no, ma però tieni presente che un professore dopo 40 anni
appunto,
non è che va oltre.
Questo significa anche i contributi, giusto per completare il concetto, i contributi che versa
il contributo Embals e Inves oltre una certa cosa non vengono più.
Esatto, no, sto dicendo che i contributi che le società versano chiaramente sono con questo voglio dire che i contributi che le società versano per i calciatori, per esempio per un Osimhen nel Napoli prendeva 11 milioni,
a un certo punto
è chiaro che vanno a finanziare il calcio proprio, dice il sistema calcio,
ma fino a una certa aliquota, a una certa somma vanno a carico del giocatore, una volta del 5,25 dell'emolumento, poi fino a una certa somma,
è vero.
Poi dopo la società paga le tasse, paga il contributo che va allo Stato, però non va al giocatore che invece prende sempre quella cellula fissa.
Messaggio vocale, credo per lei. Ascoltiamo.
Buongiorno, mi verrebbe da dire: grave perdere la Juve, ma almeno loro un difensore in sostituzione ce l'hanno. Noi non lo abbiamo. Secondo,
facciamo gli scongiuri,
allora. Allo Stato noi non possiamo competere per lo scudetto perché non abbiamo un centravanti all'altezza come ce l'hanno gli altri, non basta fare a sportellato. Insomma, occorre anche
dobbiamo
in profondità, che salti l'uomo.
Ma non è in forma.
Non penso che sia
stato. Ma deve tornare in forma. Perciò diciamo, guardiamo queste partite, vediamo se arriva, adesso lo sono anche al 50%, vediamo se arriva al 70-75% e poi possiamo parlare.
Esatto. Questo ha detto che sta migliorando, sta facendo anche dei carichi uguali
a quelli degli altri calciatori, quindi insomma sta portandosi in condizione. Invece c'è Sasà dal Vomero che le chiede: direttore, merito ai cori contro Napoli, sono solo cori da stadio, basta con questo vittimismo, i cori li facciamo anche noi contro le squadre del nord, che cosa ne pensa? C'è una discriminazione territoriale che si cela dietro questi cori oppure sono solo cori da stadio?
No, non ho capito bene, perdonami.
Allora, pensa stato al Vomero.
I cori da stadio, quelli contro Napoli, lavali col fuoco, insomma queste cose qui, sono cori di discriminazione territoriale oppure...
Sono cori di imbecilli.
Ecco qua.
Però sono cori di imbecilli e molti di questi, te lo posso garantire, quando a Parma andavamo, a Brescia, Verona, non so, a Bergamo, ci abboffavano di male parole, a Milano, o Torino pure, soprattutto, ci abboffavano di male parole, sai chi?
Chi?
Quelli che erano venuti dal sud.
È vero, sì. È vero.
Chiaro? Quindi praticamente sono di una ignoranza. Veramente non si può spiegare, è inspiegabile. Ancora oggi il Vesuvio, il colera, smettiamolo. Ecco l'ironia, come ti devo dire, sfiziosa, fa parte bene. Il fatto di Giulietta è bello. Non so se sarà un po' scurrile, ma è bello.
Infatti, direttore, non sono d'accordo. Non so, Salvomero che sta insistendo a dire sono cuori da stadio, non facciamo vittimismo. Io penso che sia una cosa del tutto personale. Se per te, no, diciamo, non è un fatto offensivo, io penso che siano cuori di imbecilli ignoranti, come diceva il direttore.
Sì, 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 non si discute.
Ma senza dubbi di ignoranza.
Ma sono dei frustrati.
Esatto.
Sono dei frustrati. Sono che nella vita
non però non a me non danno fastidio. Poi è chiaro, se invece cantano Vito e Vita Mia dopo che battono il naso, e lo sfotto e alzo le mani.
Sono d'accordo.
Posso aggiungere una cosa, però? Posso aggiungere da una cosa, perché fondamentalmente questi cori partono anche, a ragione in questo Sasà, perché partono anche dalle altre tifoserie, anche da quella del Napoli, Milano in fiamme, Milano in fiamme, sì, posso testimoniare.
Milano in fiamme, però non per Milano dire, peste a Milano.
No, l'ho capito, però comunque sono cori, vabbè, però sono comunque cori.
Richiamano una cosa
ma sono cori in ogni caso,
tra virgolette. Però Emanuele, voglio dirti una cosa, io tu lo sai, non sono un imbonitore, né mi piace essere, come devo dire, un ciambellano. Io posso dire che la tifoseria del Napoli non è così cattiva e accanita come le altre tifoserie.
Questo assolutamente sono d'accordo.
Non dimentichiamo le vergognose
del Napoli, anche quelli più ultras che offendono in questa maniera, se non sono offesi.
Quello che devo dire è quello che urta particolarmente anche la mia sensibilità è sentire questi cori quando il Napoli non è in campo, ancora di
peraltro,
più, cioè non riesco a capire questa fissazione di prendere diciamo ad oggetto
è un
delle
odio ignorante che dà fastidio,
quindi questa
diciamo
è una cosa veramente che non si riesce a capire.
Vabbè, dobbiamo fermarci per la
facciamo comunque c'è un altro discorso che noi siamo cresciuti molto anche come tifo.
Questo
sicuramente. È vero, questo è verissimo.
Direttore, resta con noi ancora un po', anche perché c'è un ex Como, un'icona del calcio comasco, tra pochissimo con noi e con Enrico Fedele. Pubblicità.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Abbiamo scatenato, anzi si sa, scatenato ancora il dibattito. Questo amico scrive, io penso che le ambizioni del Napoli possono alzarsi, quindi non su questo argomento, solo se si alza davvero il rendimento di Lukaku. Che ne pensa Fedele? Ma l'ha detto tante volte anche poco fa il direttore Enrico Fedele, che è ancora con noi, credo, no ancora no, perché ha preso il caffè giustamente. Effettivamente dipende, abbiamo visto la Juventus, no, purtroppo appena Vlahovic ha iniziato a segnare ha iniziato di nuovo a vincere, fermo restando che ci sono anche dei meccanismi che stanno migliorando. Lautaro ha iniziato a segnare, l'Inter ha di nuovo vinto, dipende molto dagli attaccanti, non c'è dubbio.
Ciao Emanuele, Dario, derubricare a cori da stadio, cori odiosi, significa abbassare l'asticella ad aprire, oggi non riesco a dire, a scenari pericolosi, soprattutto di questi tempi dove l'odio è ovunque, lo stadio non è zona franca.
Ragione,
così
Giulio bravo,
e
me,
sono d'accordo su questa cosa, ovviamente. Assolutamente sì.
Dai, poi ancora
per par condicio possiamo sapere anche i direttori sportivi quanto prendono di pensione.
Ah, questo ci torniamo tra un istante.
Dipende dal contratto, ci sono i contratti di direttori sportivi che sono equiparati a quelli degli atleti e quindi con il massimale, e poi ci sono quelli che non hanno invece il contratto come direttore sportivo, quindi dipendente dalla Lega e quindi dalla federazione, pensi sono dirigenti di azienda e quindi rispondono.
E anche lì c'è un massimale. Direttore, intanto ci ha raggiunti un grande ex calciatore, centrocampista di grande qualità tattica, infatti faceva anche il difensore, poi allenatore per molti anni nei giovanili del Como e non solo, ha giocato anche nel Como, anche nella Juventus e nel Verona, Roberto Galia. Buongiorno Roberto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Grazie per essere noi qui a Radio Marte. C'è Enrico Fedele dall'altra parte.
Mi permetto di dire che Galia non era un centrocampista,
era un jolly? Che sei?
No, più difensore.
Ah, più difensore. È vero,
se
Roberto?
Se mi ricordo bene.
Ho fatto uno e l'altro.
Infatti, mi ricordavo.
Ah, vabbè, ma eri più portato a fare il difensore.
Difensivo, sì.
È vero, ricordo.
Eri più portato a fare il difensore.
Però di inserimento eccetera. Roberto Galia è un po' un'icona dei lariani perché ha finito la carriera da calciatore nel Como e poi, come dicevo, ha allenato per molti anni nelle giovanili. È un Como che la sorprende oppure rientra nelle scelte di mercato ed anche ovviamente di Fabregas, questo exploit recente?
Ma no, penso che sia programmato, sia che comunque hanno fatto un bellissimo promozione, hanno cambiato anche qualcosina nella squadra, quindi sicuramente ci voleva un po' di tempo per far sì che i nuovi giocatori che sono arrivati rimanessero un po' la mentalità che vuole l'allenatore. È passato questo periodo, io non l'ho ancora vista, però mi hanno detto che gioca.
Sì, Roberto? Abbiamo qualche problema nel collegamento con Roberto Galia, vediamo se riusciamo
a recuperarlo.
Sì. Galia ci sta? È con noi?
Sì.
Eccoci, no, abbiamo perso qualche secondo. Okay.
Sì, no, stavo dicendo, al di là delle difficoltà iniziali, una perché hanno cambiato, sicuramente è arrivato qualche giocatore importante, quindi hanno dovuto cambiare qualcosina. Adesso si stanno integrando, è una squadra che gioca bene. E adesso sta finalizzando un po' quello che magari non ha fatto all'inizio, però è una squadra che è votata sicuramente per fare una buona salvezza e ha tutte le possibilità per farlo, insomma, anche la società è di alto livello e hanno sistemato anche poi il carro dello stadio, hanno avuto insomma dei buoni propositi da parte del comune, quindi diciamo che stanno facendo bene un po' da qualche anno.
Di contro nel Napoli c'è Antonio Conte, poi torniamo al direttore Fedele, che lei ha avuto come compagno di squadra, se l'aspettava che cambiava che insomma, avrebbe cambiato il modulo del Napoli così rapidamente, Galia? Lei da allenatore ovviamente lo chiedo.
Ma non è mai facile, ma quando c'è qualità diventa più facile. Ha preso qualche giocatore importante, ha dato entusiasmo alla piazza, è stato bravo in questo caso De Laurentiis, sicuramente ha speso i soldi in maniera positiva, in maniera giusta. Antonio, ormai lo conosciamo tutti, è un martello e probabilmente era l'anno giusto per il Napoli per avere un allenatore del genere. Io penso che fino alla fine verrà la fila a sorgere a tutti e sarà una di quelle squadre che se la giocherà fino alla fine per il campionato.
Direttore Fedele, 4-4-1-1, è questo il modulo o 4-2-4?
Ma guarda, non fate.
Non è che è importante,
Questo lo deve fare il professore Trombetti, emerito di matematica. Non fate i numeri.
Va bene.
Ma voglio dare solo il mio pensiero. Antonio Conte, quando è venuto, aveva un'idea. Quando ha conosciuto i giocatori da uomo di calcio e nel rettangolo e al di fuori del rettangolo, con una cultura vincente e da giocatore e da allenatore, ha capito che doveva cambiare. Guai se non l'avesse fatto. Qualcuno non lo ha fatto perché è ostinato. Nel calcio essere ostinato è sinonimo di poca intelligenza. Certo. Nessun allenatore fa vincere i campionati se non mette i propri giocatori nelle condizioni di esprimersi al meglio secondo le proprie qualità. Il Napoli ha una batteria di esterni e non poteva giocare a due con Lobotka, era come non farlo giocare a tre con degli esterni, ha ripreso quello che è il suo standard normale, la sua caratteristica, quindi omaggio e onore a Conte.
È vero.
Mister Galia, invece le chiedo, Conte è un allenatore che migliora i calciatori, l'ha detto senza falsa modestia anche ieri in conferenza stampa, l'abbiamo visto con Rachmani, miglior difensore in Europa, in realtà nel mondo per nella stagione in corso per i colpi di testa e diciamo per la difesa sui colpi di testa. Devo dire, secondo lei, visto che sta lavorando molto sulla posizione di Kvaratskhelia e anche su quella di McTominay, che cosa si aspetta da questi calciatori, che tipo di crescita potranno avere con Conte?
Ma conoscendo l'allenatore che li martella dall'inizio alla fine della giornata, penso che non potranno altro che migliorare, anche perché dopo la stagione scorsa penso che debbano anche dimostrare tanto, anche questi nuovi che sono arrivati e devono integrarsi alla meglio a quello che vuole Antonio. Antonio consuma tutte le sue energie durante la partita e vuole sempre il massimo, quindi per qualche anno dovranno gioire di questa sofferenza, ma sicuramente porterà sicuramente dei tanti punti alla società.
Sicuramente sì. L'ultima che la faccio invece, Galia, sul lotta scudetto, in parte già l'ha detto, perché insomma il Napoli darà fastidio alle altre, ma nella sua griglia chi vede più avanti?
Io?
Sì, sì, sempre
l'Inter. Sì, sempre l'Inter. Sì. L'Inter secondo me è un gradino sopra.
Sono d'accordo.
Al Napoli, al Milan, ancora, secondo me ancora non è ancora all'altezza dell'Inter. Poi si sta sorprendendo la Juventus in positivo, e quindi spero che nella griglia ci sia fino alla fine una bella lotta, insomma. Però in questo momento l'Inter è qualcosa di più delle altre.
È vero. Grazie a Roberto Galia, alla prossima. Grazie. Buona giornata. Grazie davvero per il suo intervento. Come direttore fedele, l'Inter quando gioca.
No, però voglio dire una cosa.
Sì.
A Emanuela.
Prego.
Ha detto che Rachmani è il giocatore più forte di testa?
No, è una statistica che è stata pubblicata ieri.
La statistica.
E ora glielo dico immediatamente, il CS.
No, ma sai perché? Perché forse non hanno visto la partita a Cagliari.
Vabbè, però è una statistica su non tutti gli interventi.
Non hanno visto quanti palloni ha spezzicato Juric. Lasciamo perdere. Dai.
Vabbè, quindi lei sostiene che non è migliorato Rachmani rispetto al passato.
Ha migliorato perché c'è un difensore vicino forte.
Certo, è ovvio.
Che ha migliorato, non è che un mulo diventa cavallo di corsa. Cioè ha migliorato in alcune cose, è un difensore essenziale. Non ha grandi picchi, però è essenziale.
Allora la statistica appunto del CS, il difensore azzurro è primo per statistiche davanti a Van Dijk o Van Dijk.
Questa è una delle più grandi butate.
Ma su questo dato,
Van Dijk piglia 7.000 valori di testa, 7.000.
Su questo forse... dato però, non si giudica il calciatore.
Però sicuramente ieri Conte ha detto una cosa, lo posso dire anche se sarò presuntuoso. Di sicuro i calciatori come migliorano.
No, sicuro, questo è vero.
Chi è migliorato di più di tutti in queste prime 8 partite?
Ma guarda, io ho avuto un calciatore quando lui ancora era giovane che è migliorato tanto che poi se lo portò, che era Caputo.
Non ho capito chi era?
A Bari.
Ah, Caputo.
Ragazzo dell'Altamuro, Caputo, lui lo fece giocare nel Bari, fece gol e lo riportò. Perché era un giocatore che aveva fatto dei miglioramenti enormi. Quindi... è la verità, ma questo sai da cosa dipende? Da quando un allenatore ha fatto il giocatore, viene dal settore giovanile, devi sapere che il settore giovanile del Lecce era uno dei migliori, ci stava Petraghi, ci stava lui, ci stava Vigiano, ci stavano tanti di quei giocatori allora nel Lecce, che erano poi allenati dal papà di Russo, che era il vecchio giocatore dell'Inter Napoli, era una fucina di giovani, quindi sanno come migliorare, sanno le basi, sanno che per fare il logaritmo Santa Sabietta Bellina non è che fai il logaritmo e non sei il tabellino come fanno mo.
È vero, caro direttore, come finisce Napoli Como?
Che domanda, come giocherà e noi vinceremo.
Va bene, mi sta bene, diciamo, anche se preferisco il calcio bellissimo, ma va bene il calcio dritto per dritto alla meta di Antonio Conte, Napoli Monza. Grazie direttore, buona giornata.
Grazie.
Russo Mario dell'Inter Napoli, scrive questo amico, se lo ricorda, dice anche un buongiorno che si vede dal mastino, un muro, gioco di parole bellissimo.
Bello davvero.
Poi ancora, allora, per i cori, non mi pare che abbiamo abusato del Covid come arma di sfottò. Verso di chi? Tutti l'abbiamo avuto. Tu dici verso Bergamo che ha avuto una tragedia clamorosa per primi. Ma ragazzi, ma meno male, sarebbe una miseria umana assoluta, come quelli che hanno fatto i striscioni su Superga e altre cose. No, non parliamo solo di napoletani o di cori contro i napoletani.
Appunto.
Poi voglio bene a Gianluca Gifuni, ma ieri disse che il Napoli aveva un Oktoberfest. Sembra quasi che non abbiamo visto 40-45 campionati nella nostra vita. Le piccole sono facili dopo che le hai battute. Gino D'Aversa, vabbè, ma fammi difendere il mio amico, il nostro collega, il nostro amico Gianluca Gifuni. Ha detto sulla carta il Napoli queste tre gare che deve provare a vincere per portare fino in cascina e poi affrontare il quartetto di scontri diretti più Torino e Lazio tra novembre e dicembre.
Ma poi è ovvio che non si va ad avere un atteggiamento leggero nei confronti delle cosiddette piccole sulla carta, che tra l'altro storicamente al Napoli, anche a quello di Sarri, hanno dato parecchio fastidio in più di un'occasione. Quindi non credo proprio che Gianluca si riferisse a questo, cioè avesse questo tipo di approccio, anzi l'ho anche ascoltato. Quindi semplicemente è chiaro che i valori sulla carta sono totalmente diversi, e il Napoli dovrebbe capitalizzare al massimo queste tre partite prima del girone di ferro, del ciclo di ferro che si andrà ad aprire appunto verso fine ottobre. Quindi, detto questo, 339-666-9990, continuate a scriverci la vostra su questa pressione sul Napoli, in che modo potrebbe, diciamo, andare ad inficiare o anche a dare nuove motivazioni appunto al Napoli domani contro il Como. Qualche istante di pubblicità e torniamo da voi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ma perché ride Roberto da Latina che scrive: potete ripetere quale portale ha dato la statistica di Rachmani? Non è un portale, il CS,
CS,
che fa spesso statistiche, anche un po', diciamo, oggetto di discussione, è ma chiaro. Non è italiana, ma in Svizzera c'è questo centro di ricerche sulle statistiche del calcio. Poi, director, come finisce Napoli Como? Io pensavo rispondesse: Como lo devo sapere io, grande direttore, la battuta di quest'altro amico. Va bene, siamo tutti sereni e allegri. Domani altro pienone al Maradona per Napoli Como alle 18:30, saremo in onda alle 18 con il pre-gara insieme ai amici di Metti a Folle, poi durante la partita aggiornamenti dal Maradona con Gianluca Gifuni e il post-gara classico di Radio Marte, che è sempre molto atteso. Intanto salutiamo il maestro.
Lo salutiamo perché siamo onorati e lieti di poter ospitare ai microfoni di Radio Marte il maestro Mimmo Carratelli. Bentornato.
Ciao
Mimmo, come stai? Tutto bene?
Bene, Mario.
Grazie per essere con noi sempre, ancora una volta mirabile in quello che scrive oggi sul Corriere dello Sport.
Direi di sì, perché è stata un'analisi della conferenza di Conte, ma in realtà un'analisi di Conte a 360 gradi molto, molto interessante, dove lo definisce maturato, non populista, anche molto chiaro e votato alla semplicità.
Beh, insomma, si è un po' calmato rispetto a tanti anni fa.
All'agghiaggiante, dici tu.
Però lui conserva la sua rabbia agonistica negli allenamenti. Mi dicono che fa degli allenamenti pazzeschi.
Sì.
E più contento pare che sia McTominay. Dice: io sono felice di essere allenato così, così miglioro. Quindi è sul campo che Conte rimane Conte. Poi nelle conferenze stampa ha un garbo, una pazienza, risponde a tutti. Non ha più quello sguardo luciferino che aveva Spalletti, cioè l'intervistatore, anche più capriccioso, alla risposta giusta, tranquilla. E poi mi è piaciuta quella uscita da Totò, canisce un effesso.
Stavo arrivando.
Sì. Ha risposto un po' a chi vorrebbe mettere troppa pressione al Napoli da primo posto.
Beh, che si gioca anche sulle pressioni, caro Mimmo, e soprattutto il Napoli potrebbe patirle queste pressioni domani sera.
Ma non lo so, io non so fino a che punto i giocatori, gli allenatori stiano dietro ai giornali e alle televisioni. Forse i social sono più negativi, perché sono più diretti, più spudorati. Ma io credo che Conte c'ha tanto le spalle larghe, l'esperienza, il carisma, sì, per sopportare qualsiasi pressione. Io credo che a Napoli lui si stia divertendo, perché mentre, se non ricordo male, alla Juventus e all'Inter lo schema tattico era unico, cioè grande difesa e contropiede, credo, se non ricordo male.
Sì.
E qui invece a Napoli sta inventando una squadra che cambia da un quarto d'ora a un quarto d'ora a seconda dell'esigenza della partita. Quindi si sta divertendo. Mi ricordo un po' Bundic, che quando venne a Napoli disse: ah, finalmente mi diverto a giocare a pallone, perché a Milano con Herrera ero solo costretto a tirar via la palla in aria e a non muovermi.
Ti riferisci al Napoli di Vinicius, ovviamente, con Burnic,
esatto,
giusto?
Esatto, sì, esatto.
Del resto, vuol dire, c'è questo calcio fluido, e soprattutto Arrigo Sacchi ha detto, sappiamo come Arrigo Sacchi sia, come dire, un estimatore dell'estetica anche del calcio, ha detto: gioca un calcio il Napoli di Conte moderno, internazionale, europeo, quindi effettivamente più evoluto rispetto a quello, non so, della primissima Juventus di Conte, perché poi col Chelsea e con l'Inter qualcosa aveva fatto vedere. Quindi un'evoluzione dovuta alla sua evoluzione o anche ai calciatori che ha a disposizione, secondo te, Mimmo?
No, secondo me per i calciatori che ha a disposizione, perché lui è uno che, insomma, di calcio se ne intende come. Quindi era partito in un modo e ha cambiato, perché era partito con i due dietro la punta e invece si è accorto che il Napoli dà molte altre possibilità. Insomma, è una cosa interessante. L'unica mia preoccupazione, chiamiamola così, è che questo Napoli, che tu hai definito giustamente fluido, richiede una grande condizione atletica, e quindi la condizione atletica fino a quando può durare, quanti, per quanto tempo è ottimale, però ho visto che Conte molto, molto genialmente nel secondo tempo col Monza ha tirato dietro la squadra, ha messo in piedi un 5-4-1 per rifiatare, per fare piedare gli azzurri, e certo in quelle condizioni poi se funziona il contropiede come negli ultimi 10 minuti con Neres, allora lui c'ha in pugno il risultato. D'altra parte lui gioca per vincere, no? Cioè uno che non ammette il pareggio.
Vero.
Da qualche istante abbiamo in collegamento all'altra linea telefonica qui con noi su Radio Marte mister Davide Dionigi, bentornato su Marte.
Ciao, bentornato, grazie.
Buongiorno, ciao Davide, ascoltavi Mimmo Carratelli, ricorderai sicuramente anche a Napoli,
sì, grande Mimmo,
scrittore, grande giornalista, caro ciao. Davide, tra l'altro Davide ha giocato anche nel Como, non me lo ricordavo, poi l'ho visto da scheda, ha giocato sì. Da giovanissimo sì, nel Como, Davide, sì. Prima del Napoli, giusto?
Sì, sì, ho giocato anche nel Como, ero giovanissimo, vincemmo un campionato dalla C alla B, allenatore Marco Tardelli.
Ah, come... vedi, una delle poche esperienze sì, in panchina.
Ero un ragazzino,
sai che urli?
Ero un ragazzino di 18 anni. Bene.
C'è Napoli-Como domani sera, caro Davide, sei allenatore, ricordiamo, ha giocato anche nel Napoli, certo. Per i più giovani, ma proprio giovanissimi, perché qualche anno fa giocava nel Napoli. E ci sono insidie in questa partita, noi parliamo di pressioni, parliamo anche della qualità del Como, che però potrebbe concedere qualche spazio al Napoli in più rispetto a quelli che hanno concesso, non so, Monza o Cagliari.
Ma guarda, il Como è una squadra che l'anno scorso ha vinto la Serie B, aveva una squadra onestamente fuori concorso per la B,
sì.
Era un po' come la Juventus quando giocava in Serie B, come organico parlo,
certo, certo.
Poi quest'anno è partito male perché molto probabilmente anche Fabregas non conosceva ancora il campionato italiano, la Serie A parlo, e facendo un calcio bello però spregiudicato, infatti le prime partite l'ha persa. Poi secondo me, rendendosi conto da bravo allenatore qual è, ha capito che là è un'altra cosa, che non è la squadra più forte come l'anno scorso, quindi devo dire ha trovato delle contromisure giuste e quindi è una squadra un po' più equilibrata, però è una squadra che gioca a calcio, una squadra che ha dei principi di gioco interessanti, però è una squadra che comunque è normale quando giochi, è una squadra che non si chiude ma si fa la partita, poi è anche vero che giochi questo tipo di calcio può funzionare con le pari livello, quando incontri squadre Napoli, Inter, Juve, Milan così, bisogna stare un po' più attenti, però già l'idea che un allenatore che se la gioca è già buona.
Sì, sicuramente. Mimmo, trovi insidi in questa partita di domani sera? Sai, quel vecchio vizio del Napoli silenzioso. Sì.
Se il Como, come dice giustamente Dionigi, preferisce il calcio coraggioso, il calcio giocato, vabbè, sarà una bella sfida, e lì la differenza tecnica dovrà imporre il risultato. Però, sai, ogni partita del campionato italiano è insidiosa. Insomma, il Como sì. Ha vinto sul campo del Bergamo, mi pare, sull'Atalanta. Insomma, qualche bel risultato l'ha fatto, però insomma è anche una squadra in costruzione, nuova per la Serie A. Io credo che il Napoli sia favorito, d'altra parte poi viene la sosta, quindi è meglio mettersi lì tranquilli a difendere il primo posto e così via.
Sicuramente sì.
Mister, si aspettava un Conte in grado di cambiare modulo, ovviamente grazie all'arrivo dei nuovi innesti su tutti i McTominay, e soprattutto si aspetta che poi il modulo e soprattutto il principi di gioco su cui si imporrà tutto il resto del campionato rimarrà sempre lo stesso, quindi questo 4-3-3, 4-2-3-1.
Ma guarda, Conte è un grande allenatore, io già tempo fa in altre interviste ho detto che secondo me il 3-4-2-1 non era il vestito giusto per questa squadra, e lui, il grande allenatore che ha capito che col centrocampo a due, con quei interpreti lì, sia i braccetti di difesa, davanti non aveva ancora riferimenti di Lukaku, secondo me non era il vestito ideale per questa squadra. Quindi io ho sempre detto che l'ideale in quella squadra doveva giocare 4-3-3, era la sua morte, e devo dire la verità, per me è l'abito giusto per questa squadra, il mister l'ha capito e questo dimostra ancora di più la grandezza di questo allenatore qua. Io penso che, salvo stravolgimenti, se dovesse trovare gli equilibri giusti è il vestito adatto per questa squadra, che comunque un modulo che ha già fatto in passato, anche se l'interpretazione che sta dando Conte è leggermente diversa da quella di Spalletti, però penso sia il vestito giusto per questa squadra.
Eh sì, non si torna indietro, Mimmo, nel salutarti. 4-3-3, 4-4-1-1, quello che è, insomma, difesa a 4, non tornerà indietro Antonio Conte per te?
Ma insomma, Conte è un modulo Conte adesso.
Sì, forse cioè,
io esatto. Sono fermo agli anni di Coverciano con Valcareggi, ci capisco poco con questi nuovi numerini. Però secondo me l'arrivo di McTominay ha cambiato le carte in tavola, perché avere uno come McTominay, che praticamente c'è un cavallone altissimo, cioè, gioca soprattutto a due tocchi, tira in porta, già corre in difesa, quello è stato l'elemento per cui Conte ha cominciato a cambiare modulo, cioè, ma poi il modulo fino a un certo punto, finora si è visto che soprattutto gli azzurri hanno riacquistato la voglia di battersi, di combattere, di sacrificarsi, che si era abbondantemente perso l'anno scorso nel campionato disgraziato dei tre allenatori. Evidentemente adesso c'è gente che si allena, che viene allenata, e questo non succedeva, credo, da tempo.
Sì, è vero. Mimmo, un abbraccio fortissimo e grazie per il tuo intervento. A presto.
Un abbraccio a Dionigi, un saluto a voi. Ciao,
grazie.
Saluti.
Grazie, Mimmo Carratelli. E un ultimo anche per Davide Dionigi, perché insomma poco fa Enrico Fedele diceva, e anche alcuni amici all'ascolto, dipende tutto da Lukaku, cioè se Lukaku torna quello dell'Inter o anche un po' meno, quindi in forma, se segna 20 gol il Napoli davvero ha e avrà grandi chance di poter lottare per il titolo. Che, come lo vedi Lukaku in questo Napoli, se secondo te è proprio così?
Ma è un giocatore che ha spostato gli equilibri, cioè prima non avevo Napoli aveva un centravanti con quelle caratteristiche, cioè anche Lukaku a mezzo servizio ha fatto svoltare il Napoli, poi è arrivato in ritardo di condizione, gli altri sappiamo la preparazione di Conte essere massacrante, quindi Lukaku deve adattarsi ai ritmi di allenamento, quindi deve giocare, allenarsi, non è semplice, non siamo più in preparazione, però da quando è arrivato era quel terminale che sviluppava tutta l'idea di gioco di calcio, quindi cioè anche Lukaku a mezzo servizio vale più secondo me di tanti altri. Poi quando starà meglio e trovato anche dopo la sosta a maggior condizione, vedrete che arriveranno anche più gol.
Sì, è vero.
È così. Grazie mister Dionigi per essere stato con noi, gli auguriamo un'ottima giornata.
Ciao Davide, grazie davvero per il tuo intervento. Dobbiamo fermarci ricordando che questa sera 20:21 c'è di nuovo lo sport con Marte Sport Live della sera con Francesco Marciano, tutte le ultimissime da Napoli e da casa Napoli, da casa Como. Ovviamente domani poi torniamo con Forza Napoli sempre Marte Sport Live, vi ricordo lo speciale su Napoli Como domani 18:30 in campo gli azzurri contro i lariani, ma noi già prima saremo nel pregare e poi tutto il resto. Arrivano Gigio Rosa e Timo Suarez per Sulle Mani, noi siamo ai saluti, lo salutiamo Mario Paligione del censore, che dici?
Lo salutiamo vabbè. Ma solo per educazione.
Vabbè, saluto anche Manuela Castelli,
3,
grazie.
3-2-1, grazie a Dario Sarnataro, grazie a tutti voi per averci seguito fin qui, ciao.
Marte Spot Live.